Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Adoro, o Signore, la vostra infinita maestà, davanti alla quale mi trovo presente, e umilmente vi domando la grazia di ricavare frutto dalla meditazione che sto per fare, a onore e gloria vostra e a santificazione dell'anima mia. Vergine Santissima, Angelo mio custode, santi miei protettori, pregate e intercedete per me. Simon Pietro era fuggito come gli altri, poiché era ben manifesto che Gesù non permetteva opposizioni e difese. E più degli altri, egli era in apprensione dopo il rabbuffo per il suo scatto intempestivo nell'orto. Ma non era andato lontano. Si era rincantucciato molto vicino nel buio, intrattenendosi a spiare gli eventi. La spedizione stava già tornando in città, ed egli vi si era accodato. In tanto trambusto era facile passare inosservato. Sul cammino si era imbattuto con un altro seguace di Gesù, uno che aveva conoscenze a Gerusalemme, anzi, familiare con Caifa e la sua corte. Proprio grazie a lui, Simon Pietro poté entrare nel cortile del sommo sacerdote. Quella notte a Gerusalemme il freddo si faceva piuttosto sentire. È questo forse l'unico passo del Vangelo, oltre le due burrasche sul lago di Galilea, in cui si fa cenno alle condizioni atmosferiche. Si dice che era freddo, eppure era circa aprile, e l'aprile in Palestina ordinariamente non è freddo. Ma in Oriente le giornate più assolate possono dar luogo a notti piuttosto rigide, specialmente nelle località più alte e asciutte. Non appena il sole tramonta, la temperatura scende e fa soffiare una brezzolina che mette i brividi addosso. Così fu quella notte. Era stato un giorno accaldato. Sul far della notte, nell'orto del Getsemani, che si trovava in valle, quindi riparato, il freddo non aveva recato alcun fastidio. Ma qui, in città alta e sullo spiazzo, tutti gli addetti ai servizi, leggermente coperti e costretti a rimanere sul selciato del cortile, dovevano intirizzire dal freddo. E quindi, secondo il costume, in notti come quelle, un bel fuoco era stato acceso nel mezzo del cortile. Attorno si era accoccolata la gente, quasi indifferente a quanto potesse accadere nell'altro cortile, felice di trovare una scusa per fare un po' di cameratismo. In quella sfaccendata brigatella, anche Pietro, passo passo, era riuscito a trovarsi un cantuccio. Ma appena strappato alla porta al libero ingresso, si fece piccino piccino e cominciò a trepidare, proprio come era avvenuto quella notte in Galilea, quando, sull'invito di Gesù, s'era messo a camminare baldanzosamente sulle acque. Ma qui, in un momento così torbido, non c'era il maestro a cui ricorrere, non la barca alle spalle in cui potersi rifugiare. Si era addentrato nel cortile con la sua abituale e impetuosa sicurezza. Ora si sentiva solo, terribilmente solo. Si cacciò fra gli altri per trovare un po' di compagnia. Si accomodò con loro accanto al fuoco per scaldarsi, facendo quello che altri facevano, ma giocando di destrezza per cercarsi un posto che gli permettesse di tener d'occhio quanto potesse accadere nell'altro cortile. Non c'era anima viva che lo conoscesse, nessuno che si prendesse pensiero di lui. Più poteva trattenersi in comitiva e più sarebbe sicuro. Ma fece male i suoi calcoli. Oltre a quelli vicini al fuoco, altri vi erano che andavano e venivano, altri che parlottavano, e gli addetti al servizio dei soldati che portavano vino e liquori. Fra questi c'era una donnetta, la quale, passando per caso accanto al fuoco, mentre una vampata scoppiettante illuminava in pieno la faccia di Pietro, riconobbe subito quel Galileo e vi lesse nel volto un'ombra di paurosa irrequietezza, cui egli studiava di contrapporre un contegno spavaldo. Tanto bastò perché la donna fosse assalita da una voglia piccante di farsi beffe di lui. Inoltre, se poteva scoprire quanto credeva di aver indovinato sul suo conto, avrebbe provocato uno scoppio di ilarità generale fra gli astanti. L'occasione era troppo ghiotta per non coglierla al balzo. Si piantò davanti a lui dal lato opposto del fuoco e lo squadrò con disprezzo. Pietro trasalì. Lo segnò a dito e poi con voce stridula e risentita in modo da essere ben udita da tutti. «Anche tu eri con Gesù, il Galileo!» Con l'indice ancor teso verso di lui, ella si volse ai circostanti, confermando «Sì, anche costui era con lui!» Poi squadrandolo di nuovo l'apostrofò «Non sei forse tu uno dei discepoli di quell'uomo?» Il momento era critico per Simon Pietro. «Tu sei Pietro, tu sarai chiamato Pietra, tu sei Pietro e sopra questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa». Dopo promesse così esplicite, poteva mai darsi che Simone venisse meno al suo Signore? Se le porte dell'inferno non arriveranno a prevalere contro di lui, era ammissibile che una servetta potesse confonderlo. Lui, Simone, uno degli scelti alla prima ora, con l'assicurazione che un giorno sarebbe diventato grande pescatore di uomini, il primo dei dodici che aveva operato prodigi nel nome di Gesù, che aveva in quel nome divino cacciato demoni, che aveva camminato sulle onde del lago senza sommergere, la cui barca era stata onorata a preferenza delle altre perché da quella Gesù aveva predicato, da quella egli aveva comandato di gettare la rete che fu colma di pesci, e su di essa il maestro si era addormentato proprio quella notte in cui essi si erano precipitati imploranti ai suoi ginocchi ed egli aveva calmato la burrasca. Proprio lui, Simone, dopo tutto questo, poteva mai tremare nel dubbio. Mio dolcissimo Signore Gesù Cristo, io vi supplico a far sì che la vostra santissima passione sia per me la forza della quale mi munisca, mi protegga e mi difenda. Le vostre santissime piaghe siano il cibo di cui mi nutra, inebri e diletti. L'aspersione del vostro sangue mi mondi da tutti i peccati. La vostra croce sia la mia gloria. La vostra morte mi sia pegno di vita sempiterna. In queste cose il mio cuore trovi il suo ristoro, la sua gioia, il suo amore, la sua vita. Amen. Avete ascoltato Meditazioni sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.